Oggi sono in compagnia di un carissimo amico, José Scafarelli, una persona che stimo molto e che ha saputo fare della sua passione una missione che ha preso forma nel sito www.ricchezzavera.com. Ma di questo ovviamente sicuramente parlerà meglio lui. Intanto hai capito che la sua passione è la ricchezza. Sono certo che te la stai ridendo anche tu e stai pensando, sì, è la ricchezza è anche la mia di passione. Ma non lo è in realtà di tutti la passione della ricchezza. Il suo sito è, come dicevo, www.ricchezzavera.com. Beh, se ascolterai questa intervista fino in fondo, capirai che cosa significa quel misterioso vera dopo la parola ricchezza, che questo è il punto importante ed è questa la vera passione. Forse ti stai anche chiedendo, ma che cosa c'entra questo argomento con il Vastu? Devi sapere che la maggior parte delle persone che si avvicinano al Vastu vogliono avere una situazione economica più stabile e chiedono al Vastu aiuto proprio in questo senso. E ben venga, infatti, una delle aree della vita che il Vastu è in grado di potenziare e portare alle stelle è quella della prosperità, o meglio, della ricchezza vera. Capire la logica della ricchezza è però fondamentale. È possibile, infatti, che i nostri meccanismi di autosabotaggio siano duri a morire. E anche l'entusiasmo per applicare le linee guida del Vastu a causa di questo possono venir meno. Dunque, non solo sono certo che l'argomento di oggi è perfettamente in tema quando si parla di Vastu, ma sono convinto al 100% che una sana riflessione sul significato della parola ricchezza e sul nostro rapporto con i soldi sia fondamentale per una sana crescita personale e la costruzione di un avvenire che porti all'evoluzione spirituale. Ma diciamo che credo di aver blatterato abbastanza fino adesso, sto rubando tempo al nostro ospite, a cui passo subito la parola con una domanda. Chi è José Scafarelli?
Buongiorno a tutti, ciao Tiziano. Ti rispondo, riassumere la mia vita è veramente una cosa difficile in 30 secondi, comunque ci provo e ti dico che oggi, insomma, sono per fortuna, sono una persona felicissima, felicissima della mia vita, in piena espansione, con migliaia di progetti da realizzare e progetti che poi, insomma, la bellezza di questi progetti è che porteranno dei grossi benefici sia a me sia a tantissime persone. Non è chiaramente sempre stato così. Dopo la laurea, ho svolto la pratica forense e la mia vita professionista era tutt'altro che soddisfacente. Dovevo svegliarmi tutte quante le mattine presto, andare al tribunale. Dopo essere stata una mattinata intera in tribunale, non ti dico che energia c'era e purtroppo c'è. Dovevo passare il pomeriggio allo studio legale, la sera, occuparmi comunque dei problemi delle persone perché l'avvocato questo fa. E quindi pioggia o sole, dovevo sempre eseguire gli ordini del domino. Il Dominus è il nome tecnico che si dà all'avvocato presso cui si svolge la pratica forense. E, insomma, facevo l'opposto della vita che desideravo e l'opposto della vita per cui mi ero laureato. Quindi questa, insomma, era un po' la vita che facevo. Poi, per fortuna, subito dopo la laurea, iniziai un percorso di ricerca che poi è quello che descrivono gli ebook, che regalo su ricchezzavera.com, che mi consentì di guardare la vita con una nuova prospettiva e soprattutto mi consentì di uscirmene da una crisi economica profonda nella quale era piombata la mia famiglia in quegli anni. Diciamo, quindi è stato un percorso che mi ha aiutato sia dal punto di vista interiore che dal punto di vista proprio pratico, anche se poi alla fine ho scoperto che non c'è una grande differenza, anzi non c'è proprio nessuna differenza tra mondo pratico e mondo interiore. Quindi questo, per riassumere la mia vita brevemente.
Grazie, grazie Giuseppe, hai già accennato agli ebook che tu regali su ricchezzavera.com. A te che stai ascoltando dico che gli ebook di ricchezzavera.com non puoi assolutamente perderteli, sono uno meglio dell'altro. Ma entriamo subito nel vivo dell'intervista. Giuseppe, ma che cos'è la ricchezza?
Bene, innanzitutto ti ringrazio per i complimenti che io apprezzo sempre tantissimo. E, per me, diciamo, la ricchezza è fondamentalmente essere felici, se vogliamo proprio riassumerla in due parole. Se invece vogliamo complicarci un po' di più le cose, la ricchezza potremmo dire che è tutto ciò che abbiamo già intorno, anche se non ci rendiamo conto ancora che si tratta di pura abbondanza. E E quindi, amando tutto ciò che abbiamo, ad esempio anche il nostro conto corrente, anche se il conto corrente è in rosso, velocizzeremo anche l'afflusso dei soldi sul conto corrente. Diciamo questo, magari uno si può chiedere, ma come mai? La carestia economica è una prova, perché perdura finché non dimostriamo a noi stessi di aver compreso la lezione e quindi essere in grado di essere felici anche in queste condizioni economiche. Quindi in queste condizioni intendo con il conto corrente in rosso. E quindi quando ameremo e accetteremo questa condizione economica, allora si sbloccherà l'afflusso di soldi nella nostra vita. Questo è ciò che mi ha insegnato l'esperienza, questo è ciò che ho imparato anche studiando in quegli anni tutti quanti i testi tipo più spirituale che altro. E questo. Quindi praticamente allenandoci ad essere felici con la nostra situazione sin da subito, possiamo imparare ad essere felici nel qui ed ora, che poi è lo scopo e l'essenza della ricchezza vera, così come me la chiedevi prima. Quindi, nell'istruzione del mantra della ricchezza di Metatron, che è un mantra che ho realizzato su ricchezza vera, dico ai membri Metatron, chiamo così tutti quanti i partecipanti a questo progetto, di fare questo esercizio, di scrivere ogni giorno per 90 giorni 5 motivi per cui si sentono grati. E quindi questo è un esercizio che invito a fare anche agli ascoltatori di questa intervista. Quindi scrivere ogni giorno per 90 giorni 5 motivi per cui ci si sente grati. Sembra una cosa facile facile, ma può cambiare veramente la vita. Perché esprimendo in questo modo la gratitudine che si prova per ciò che già si ha, si emette una vibrazione di pienezza nel nostro campo aurico. E l'effetto di questa vibrazione di pienezza nel campo aurico sarà il richiamo di altra abbondanza, e questo è il principio base. E questo poi è anche il motivo per cui tutti quanti i guru della legge di attrazione, Bob Proctor, che peraltro ho anche incontrato, e tutti quanti i vari guru di The Secret della legge di attrazione, è il motivo per cui esprimono danno tanta importanza al concetto di gratitudine. La gratitudine è una manifestazione, di amore e di accettazione per se stessi, e quindi, è questo quello che andiamo a mettere nel nostro campo aurico.
Bene, bene, questa è una sinfonia dolce per le orecchie di un consulente vasto. Devo dire che proprio stai spalancando le porte di questo argomento così importante come la legge dell'attrazione. Ricchezza e felicità, felicità e ricchezza riceve. La gratitudine è un sentimento importantissimo anche nella filosofia vedica, tra l'altro. È detto che la gratitudine da sola apre le porte del paradiso e libera dal ciclo di nascita e morti. Ma Giuseppe, in tutto questo, cioè, stiamo parlando di ricchezza a questo punto, no? Ma com'è che ci si rapporta con il denaro? I soldi ci sono, cioè, in questo discorso qua, o per essere felici bisogna stare alla larga dal denaro? E poi ho anche letto in una tua affermazione che per molti, secondo me, suonerà come minimo controintuitiva, no? Per non dire totalmente assurda, affermi che si può essere ricchi senza avere un soldo. Ma che cosa intendi, Giuseppe?
Beh, queste sono riflessioni che nacquero proprio in seguito a un discorso, un dialogo che ebbi con una persona che mi spiegava un pochino un progetto che era in essere, poi anche abbastanza noto online. Comunque un progetto per cui eliminando il denaro dal mondo si sarebbero risolti tutti i problemi del mondo. In realtà io non credo che il denaro determini la ricchezza di una persona, non credo che determini neanche la ricchezza di una nazione, e non è il denaro che determina la ricchezza del mondo. E neanche l'assenza di denaro può determinarne la povertà, perché ricchezza e povertà sono stati interiori dell'essere, sono determinati da vari fattori, non dalla presenza o dall'assenza di denaro. Questa è una cosa fondamentale da comprendere, perché se si eliminasse il denaro dalla circolazione, questo non risolverebbe in alcun modo il problema della povertà. La povertà è una mentalità. Non è la semplice assenza di denaro, l'assenza di denaro è una conseguenza di questa mentalità. Ecco, quindi, come ti dicevo, alcuni movimenti parlano di questo mondo senza denaro per risolvere il problema della povertà. Ma eliminare il denaro, come ti dicevo, non risolve, non elimina la povertà. E questo è il punto più importante e centrale della questione. Insomma, Se queste persone continuano a pensare non, che se vado da un se, le, se queste scusami, mi sono un attimo incartato. Se queste persone pensano che di poter di fare qualcosa tipo baratto, no? Vado da un negozio che mi dà il mega schermo ultrapiatto di ultima generazione gratis, comunque scatteranno tutti gli autosabotaggi che abbiamo nel nostro DNA e quindi magari le persone non andranno a usufruire di questi servizi offerti dal nuovo sistema perché penseranno di non meritarlo. Quindi, per esempio, per fare un esempio, non sono degno di farmi costruire una casa da un muratore senza pagarlo. E così via. Quindi magari le persone, anche avendo a disposizione le cose offerte da questo servizio, diciamo prospettato da questi progetti di cui ho parlato con questa persona, non riuscirebbero a usufruirne. Queste ipotesi mi rendo conto che possono sembrare assurde. Qualcuno che ascolta dice: ok, se io posso avere uno schermo ultrapiatto gratis e avere un muratore che mi fa la casa gratis, io subito me lo faccio fare. Ma non è così, perché razionalmente potremmo accettare una cosa del genere. A livello inconscio abbiamo instaurato tanti di quegli autosabotaggi che neanche ce li immaginiamo e questo tipo di ragionamenti sono proprio quelli che avvengono nel nostro subconscio e quindi persone con questi impianti installati alimenterebbero soltanto i propri sensi di colpa per essersi approfittati del prossimo senza pagarlo e quindi a nulla serve pensare che risolverebbero la cosa offrendo a loro volta il loro lavoro gratuitamente perché potrebbero comunque pensare che il loro lavoro non vale quello che invece vanno a prendere dalla società. È una questione di riconoscere il proprio valore, che è un'altra delle questioni centrali di cui ci siamo occupati su ricchezza vera, quindi il riconoscimento del proprio valore. E poi ci sono, e se ci sono persone con la mentalità di avidità in un sistema del genere, andrebbero a intasarlo, a bloccarlo, a ingolfarlo, e quindi sarebbe un altro squilibrio del sistema. E questi sono soltanto esempi perché oltre all'avidità, oltre al senso di indegnità, oltre a innumerevoli altre forme di squilibrio legate al pensiero di povertà, ci sono appunto tutti questi blocchi. Quindi la soluzione potrebbe essere, ecco questa che poi è la soluzione che mi davano questo amico che mi spiegava questo sistema, e la soluzione era un grande sostenere un grande progetto di sviluppo della coscienza umana attraverso un'opportuna istruzione civica che insegni a tutti i cittadini del mondo a superare tutti i limiti e i blocchi emotivi legati al senso di ricchezza e a partire dai bambini. Quindi questa era la soluzione che mi davo, una grande sviluppo, opera di istruzione, di sviluppo della coscienza. E io ne sono convintissimo che sia questa la soluzione, ma perché aspettare di togliere il denaro da mezzo? Sarebbe l'ideale o iniziare subito con questa opera di istruzione per superare i limiti interiori. Potremmo liberarci subito, di tutto questo senza prendere scuse. Cioè il denaro alla fine diventa una scusa, no? Per non fare questa opera. Perché non farla subito? Diciamo, tutto ciò che ci porta a mettere nel futuro quello che desideriamo è una scusa di norma, se lo desideriamo veramente, chiaramente. E quindi per me, quindi, per riassumere, l'eliminazione del denaro è soltanto una scusa per rimandare una simile istruzione volta a superare i limiti dei blocchi emotivi legati al senso di ricchezza. È un modo per rinviarlo a un impreciso momento del futuro. Quindi, se imparassimo oggi ad essere ricchi tutti dentro, non avremmo bisogno di togliere da mezzo il denaro. Ecco perché io sostenevo che il denaro non è l'indice della ricchezza di una nazione, di una persona o del mondo.
Sì, grazie Giuseppe, penso che sia veramente, veramente chiaro questo punto che hai descritto. Quindi, prima di tutto, bisogna liberarsi dagli alibi. E poi mi piace questa tua grinta nel dire, dai, bisogna iniziare, rompere il ghiaccio, no? È un po', come succede nel vasto, bisogna pure iniziare da qualche punto, cioè a un certo punto la catena va rotta, no? Basta iniziare il processo, buttare le maschere e giocare la partita con se stessi a carte scoperte, no? Come mi piace di solito dire. Poi tutto, funziona praticamente in automatico e questa è la cosa bella, è il primo passo che bisogna fare. fare. Qualcosa bisogna mettere all'inizio e poi il processo comincia. Molto bene, bellissima argomentazione. Certo che alcuni però pensano che tutto questo sia anche una questione di fortuna o di sfortuna, no? Sai, tu sei fortunato perché pim pum pam e tu sei sfortunato, io sono sfortunato o sfortunata, no? Dimmi, Giuseppe, secondo te, secondo il tuo punto di vista, che cosa sono, ecco, la fortuna e la sfortuna?
Beh, anche questo argomento è stato discusso su ricchezza vera, perché chiaramente molte persone sono influenzate da quello che sentono in giro e quindi dicono, vabbè, però io sono sfortunato e quindi non riesco a fare soldi, io ho fatto un progetto bellissimo, poi per sfortuna. E quindi diciamo che le domande che io proponevo erano proprio queste, cioè chiederci, ma dipende tutto da noi? Dipende tutto dalla fortuna? E in realtà la domanda vera è di cosa preferiamo convincerci? Cioè, ci conviene pensare che tutto dipenda da noi o che tutto dipenda dalla fortuna? Perché alla fine è la cosa di cui ci convinceremo che sarà la verità che dominerà i nostri giorni. Quindi, a mio avviso, conviene convincersi del fatto che tutto dipenda da noi. Quindi è una questione di credenze, stiamo parlando di credenze, non tanto di fortuna o sfortuna. Il prezzo di convincersi del fatto che tutto dipende da noi è l'aumento della responsabilità. E forse questa è la cosa che fa paura, quella che io definisco il lato oscuro della legge d'attrazione, perché assumersi il senso di responsabilità di tutto ciò che accade nella vita è un qualcosa che può spaventare, cioè significa che tu hai creato tutto e continui a farlo. Sia le cose che ti piacciono che le cose che non ti piacciono, ed è un prezzo bellissimo da pagare. Quindi la risposta alla domanda dipende tutto dalla fortuna, e può essere sia sì che no, dipende da quello che vogliamo credere. Se la nostra risposta alla domanda è che tutto dipende dalla fortuna, siamo talmente potenti che manifesteremo e vivremo una realtà in cui veramente tutto dipende dalla fortuna, quindi troveremo tantissime conferme a questa nostra convinzione. Mentre se invece ci convinciamo del contrario, cioè che tutto dipende da, anche da, ecco, diciamo, oltre alla fortuna, poi uno si può anche convincere che tutto dipende da altri fattori esterni, come per esempio dal karma. Quante persone conosco, soprattutto nel mondo della spiritualità, che sono convinte che tutto dipenda dal karma? Sì, se sei convinto è così, ma ci sono, tra l'altro, anche Metatron, che diciamo è un. Diciamo è considerata un'entità che viene considerata la voce di Dio, diciamo un'entità angelica molto molto alta, sostiene che il karma sia finito, esiste soltanto un karma che andiamo a creare quotidianamente con le nostre azioni e con i nostri pensieri quotidianamente. Quindi anche il karma è un qualcosa che ci influenza nella misura in cui noi gli concediamo di influenzarci. Quindi anche la fortuna, il karma, divinità varie, i politici che influenzano la nostra vita, lo Stato, il sistema. Noi siamo così potenti che manifesteremo e vivremo una realtà in cui veramente tutto dipende da queste entità astratte o esterne e non da noi, ma solo perché siamo noi che l'abbiamo concesso. Ok? Quindi che noi siamo convinti dell'uno o dell'altra cosa, cioè che tutto dipende da noi o dalla fortuna, dipende sempre comunque da noi. Diciamo, fra le varie facoltà che abbiamo anche la facoltà di delegare all'esterno, e quindi in questo caso alla fortuna, il nostro potere personale, quello che dorme nel nostro terzo chakra. Quindi adesso siamo liberi di prenderci il nostro potere personale, siamo liberi anche di darlo all'esterno, e quindi alla crisi economica, oppure alla fortuna, al karma, eccetera, eccetera. Non c'è differenza a chi la diamo, l'importante è che ce la teniamo per noi, insomma. Poi quindi siamo liberi quindi di ritenerci sia sfortunati e quindi sentirci delle vittime delle circostanze, perché anche essere delle vittime a un certo livello sottile può convenire, quindi magari per ricevere coccole da chi ci sta vicino, per ricevere consensi, per essere integrati socialmente e quindi avere un mal comune, mezzo gaudio, sai, quei detti che sono ben installati nel nostro subconscio, nel nostro DNA, perché li abbiamo ereditati, e quindi Noi siamo liberi di, oltre a, siamo liberi di farci ingannare da queste cose che ci raccontiamo, e siamo liberi anche di smetterla, di prenderci in giro con queste convinzioni e di assumerci la nostra responsabilità, di noi stessi e della nostra vita, rendendoci conto di essere proprio noi gli unici che creiamo la nostra realtà. E questa è una cosa che dico anche con un certo tono di durezza, perché, e mi scuso per questo, però è un messaggio rivolto a tutte quante quelle persone che hanno installato il dannosissimo programma fasullo Io sono sfortunato. Quindi io quello che consiglio è di installare un nuovo programma Io sono fortunato. E quindi ma, ecco, questa è un'osservazione che facevo sul blog. Dicevo, ma Gastone, quello della saga di Paperino, è fortunato perché è di Walt Disney, quindi chiaramente è fortunato perché è convinto di essere fortunato e quindi sceglie di essere fortunato. Paperino invece è sfigato perché è in perenne lotta con il mondo, che poi alla fine è una manifestazione di una lotta che ha con se stesso. Abbiamo fatto anche l'analisi psicologica di Paperino. E quindi è uno sfigato perché sceglie di essere sfigato. E quindi diciamo, faccio una domanda agli amici che ci ascoltano e chiedo: tu cosa decidi di essere? E quindi il mio suggerimento è quello di essere fortuna. Di essere fortuna in modo tale che l'universo ci ascolti.
Direi proprio di sì. Direi proprio di sì. Scegliamo di essere e di fare fortuna sia per noi che per gli altri, che per il mondo intero. Direi che questo qui è un bellissimo suggerimento, che dai a tutti noi. Grazie, grazie Giuseppe.
Dimmi.
Volevi aggiungere qualcosa su questo argomento, che ti se sento che sei entrato nel flusso.
Sì, no, in realtà pensavo, sai, che le persone poi spesso travisano un po' quello che leggono, ma chiaramente perché, non per cattiveria, perché comunque c'è una sorta di abitudine a pensarla in un certo modo, no? Che ci viene trasmessa dalla società. E quindi magari le persone dicono: ma allora non ho capito, io ho letto The Secret, ho studiato un po' queste cose, ma io, anche se penso di essere ricco, allora però non riesco a diventare ricco. Perché se io penso di essere ricco non divento ricco? Perché se io penso di essere fortunato allora non divento fortunato? Perché chiaramente non è soltanto una questione di quello che pensiamo. Cioè, per me, questo poi ne ho parlato diffusamente anche sempre sul blog, questo è un po', diciamo, il core concept di tutto quanto ricchezza vera, cioè il fatto che per raggiungere la ricchezza non basta pensare di essere ricchi. Ci vogliono, diciamo, io ho catalogato tre tipi di azioni che adesso, se ti fa piacere, dico. Cioè, praticamente ci sono azioni di tipo energetico-spirituali, che quindi sono, ecco, magari anche quello non sono il pensare, quelle sono azioni psicologiche, diciamo azioni più mentali, e poi ci sono le azioni materiali. Se ti va, ti posso sviscerare questi tre tipi di
Ma
azioni, forse.
Giuseppe, io penso che chi ci stia ascoltando sia lì che non vede l'ora che tu sveli il segreto del perché. Stavi dicendo il perché non funziona la legge dell'attrazione. Quando e perché non funziona e qual è la cura? Assolutamente, io non, sono tutto orecchi.
Beh, se vogliamo, riguardo perché non funziona The Secret proprio con il denaro, cioè The Secret funziona, chi sia chiaro, funziona anche con il denaro a volte, molto raramente, però proprio con il denaro ha un problema proprio fondamentale. Cioè, non so se magari chi ascolta avrà provato a usare The Secret per il parcheggio. Questo è un classico, lo fanno tutti, cioè di visualizzare sotto casa il parcheggio che anche se è affollatissimo, tutte le sere non c'è mai un posto. Se una persona si mette lì a visualizzare, eccetera, eccetera, il posto esce. Però con i soldi non è la stessa cosa. Questo però dipende dagli autosabotaggi ed è un discorso magari un po' più lungo e complesso. Invece in questa occasione volevo approfondire la questione dei tre tipi di azione, e quindi questo va anche a influire sull'efficacia della legge d'attrazione. E quindi se noi facciamo delle azioni di tipo energetico-spirituale, che poi è anche un po' quello l'argomento principale che trattiamo su ricchezza vera, secondo me è la cosa più importante, quindi agire sulle energie. Proprio in questo periodo io sto facendo il coaching energetico, che è una pratica nuovissima che ho un mio personalissimo coach, anzi su energeticcoach.com lo trovate, il mio business coach, con il quale faccio un lavoro proprio a livello sottile sulle energie e quindi a livello spirituale. Quindi tutto ciò che facciamo a livello spirituale va a preparare una. Ecco, quindi per esempio tutte quelle pratiche, anche il Theta Healing, l'EFT è un lavoro energetico, il Reiki, la meditazione, lo yoga, il Tai Chi, insomma, chi più ne ha più ne metta, sono azioni che vanno ad agire su un piano sottile e quindi sono fondamentali per porre le basi di qualsiasi cosa. Se non c'è il presupposto, diciamo, energetico, spirituale, non si fa, no, non c'è trippa per gatto, insomma. Bello questo detto, che soprattutto per un vegetariano come me convinto. Comunque. Azioni energetico-spirituali quindi sono la base. Poi ci sono le azioni psicologiche, quindi per esempio quelle che sono un po' più legate alla formazione, diciamo, al mondo dello sviluppo personale. Diciamo, se le azioni energetico-spirituali attengono alla nostra parte più profonda, le azioni psicologiche sono quelle che sono un po' più in superficie, quelle che attengono alla sfera mentale. Quindi tutto ciò che è mentale, la PNL per capirci, insomma, e tutte queste, molte persone si focalizzano soltanto su queste azioni e trascurano quelle di tipo, energetico, e in questo modo i loro blocchi interiori rimangono e gli impediscono comunque, ecco, vanno in contrasto con la forza di volontà che magari sviluppa con le azioni psicologiche. Quindi, magari seppur riescono ad arricchirsi notevolmente, poi se hanno un conflitto emotivo interiore, ad esempio c'è un forte senso di colpa, un blocco legato al senso di colpa verso l'essere ricchi, finiscono per azionare degli autosabotaggi che influenzeranno le sorti finanziarie, di questa persona. Quindi, chi invece si concentra soltanto sull'azione spirituale spesso trascura questa sfera mentale, snobbandola, perché i sé spirituali sono un pochino snob, e parlo di sé spirituali, che è una cosa che ha a che fare con il voice dialogue, che è un'altra pratica importante, un altro ramo di studio importante. Per quanto riguarda il voice dialogue, mi fa piacere segnalare simonefocacci.com, che è un amico e si occupa di voice dialogue. E quindi è un Quindi, insomma, chi si occupa di spirito trascura la mente e viceversa, di norma, e quindi in materia di soldi non riesce mai a superare questo conflitto. Invece, il mio suggerimento è proprio quello di andare ad approfondire entrambi gli aspetti. Quindi, per esempio, questo filone di conoscenza psicologica è sviluppatissimo grazie ad autori come Paul McKenna. Posso farti diventare ricco, ha scritto un libro che si chiama Posso farti diventare ricco, oppure il famosissimo Robert Kiyosaki con Padre ricco, padre povero, Brian Tracy, Abitudini da un milione di dollari, oppure Donald Trump, che ha scritto anche dei libri con Robert Kiyosaki, eccetera, eccetera. Quindi sono tutte conoscenze che cambiano la vita finanziaria di chiunque, perché attengono anche alla psicologia del denaro, alle abitudini finanziarie, a come gestire il denaro, e sono azioni psicologiche. Poi, diciamo che queste azioni psicologiche di tipo mentale, se accompagnate anche a quelle di tipo energetico-spirituale, comunque non portano a dei risultati se non vengono associate anche a delle azioni che io definisco fisiche, cioè quindi l'azione, fare materialmente qualcosa. E queste lezioni fisiche sono in genere quelle che vengono accettate più in modo più malvolentieri, ecco, cioè per via della pigrizia, fondamentalmente, perché molti, ecco, hanno letto The Secret e quindi pensano di poter avere soldi concentrandosi, desiderandoli fortemente con forti emozioni, e quindi qualcuno ci metterà nella cassetta e la posta l'assegno con 1 milione di dollari, come credo che sia proprio scritto lì. Adesso non ricordo perché ho letto 10 anni fa sto libro, quando è uscito, insomma. E più o meno in linea teorica funziona così, nel senso che adesso vado a dire il contrario di quello che ho sostenuto fino adesso, no? Perché se noi vivessimo in una realtà molto più rarefatta, e quindi su un piano, diciamo, diverso da quello materiale nella terza dimensione in cui viviamo, quindi se noi vivessimo in una dimensione meno densa, noi ci basterebbe pensare per materializzare le cose. Invece la densità della materia, che forse è anche una bellissima prova di fronte alla quale ci troviamo, fa sì che i nostri pensieri siano rallentati nel manifestarsi. Ecco perché il manifesting non è istantaneo, e soprattutto per realizzarsi non C'è bisogno delle azioni fisiche, cioè siamo noi che fisicamente dobbiamo fare in modo, dobbiamo creare un canale attraverso il quale poi questi soldi debbono arrivare materialmente a noi. Quindi sono nessuno di questi tipi di, diciamo, le azioni fisiche vanno associate alle azioni psicologiche, alle azioni spirituali. Nessuna di questi tre tipi di azioni è più importante dell'altra, oppure è più urgente, oppure è meno importante delle altre. Quindi, tutte e tre sono importanti, tutte e tre vanno sviluppate insieme, non prima una e poi l'altra, cioè a seconda di come uno sente più le esigenze, diciamo, magari se è una persona particolarmente attiva che si mette subito in pratica le cose, allora magari ha bisogno di andare a rivedersi un pochino più la parte spirituale o psicologica, e viceversa, se è una persona tutta spirituale, completamente nel settimo chakra, il collegamento con Dio, eccetera, eccetera, magari deve andare un pochino più a cercare il radicamento e quindi le azioni fisiche. Questo è il concetto, diciamo, che secondo me è intorno al quale ruota tutto quanto il discorso sulla ricchezza.
Sì, grazie, grazie José. Questo direi che è un punto molto importante. Stai sviscerando proprio un argomento importantissimo. Tra l'altro, questo è proprio un punto su cui Casavasso.it si differenzia da praticamente tutti gli altri metodi di fare vasto che si trovano in giro per il mondo. Direi anche Feng Shui, un bel po', pensano in questo modo qua, in cui ci sono tante scuole di pensiero, no? C'è chi dice sì, non serve fare correzioni fisiche, basta che metti la piramide o che ci metti uno yantra, oppure all'opposto, no? Lo yantra non funziona, devi fare solo le correzioni fisiche. In realtà, come ho scritto anche nel blog, proprio un articolo sui quattro livelli del vasto, che poi alla fine praticamente ricopiano esattamente questi, cioè io tra azioni fisiche e azioni psicologiche ci ho messo le azioni energetiche, che però poi erano quelle di cui parlavi tu, spirituali e energetiche. Insomma, alla fine questi quattro livelli ci sono anche nel tuo discorso ed è perfettamente compatibile anche con il funzionamento del vasto, cioè se uno non fa niente di fisico nella pratica non succederà niente, ma anche se uno fa semplicemente qualcosa, tipo mettere una fontanella a nord-est, che dicevamo importante per questo discorso della ricchezza, dell'abbondanza, no? Mette una fontanella a nord-est, punto e basta, quindi fa solo un'azione fisica, ma non c'è il desiderio di cambiare le altre sfere, no? Gli altri livelli, anche quello avrà poco effetto. Certo,
Certo.
qualcosa sta succedendo, no? Come si diceva, cioè si mette in moto un meccanismo, però poi quel meccanismo va assecondato, altrimenti c'è il rischio che si spenga, insomma.
Certo.
Quindi grazie, grazie veramente per questa approfonditissima e utilissima utilissimo smembramento della legge dell'abbondanza, delle azioni importanti per manifestare la ricchezza, che bisogna fare per manifestare la ricchezza nella nostra vita. Queste chicche dico che valgono milioni di euro, non mi aspettavo tanta abbondanza, anche se però avrei dovuto immaginarlo, no? Visto che sei un esperto della legge dell'abbondanza, insomma, hai detto tantissimo. Ma dato che stiamo parlando di fortuna e sfortuna, e che io sono anche un tipo un po' eccentrico, no? Ho notato anzi, di più che un po' eccentrico, direi un tanto. Forse sono un po' tanto. Ho letto un curioso articolo sul tuo sito, che mi ha attirato per il titolo, no? Tu insegni come vincere al Superenalotto, ma ci fai un sunto del tuo metodo, José?
Sì, vabbè, questo è più che altro. In realtà ho scritto un articolo sul blog che poi ha avuto un successo veramente inaspettato, perché insomma lo scrissi così, senza grosse pretese. E comunque, fondamentalmente sostengo che il miglior modo per vincere al Superenalotto è risparmiare i soldi della giocata. Quindi, quindi no, non, diciamo, se uno legge quell'articolo se ne esce con idee diverse dalle quali, da quelle con cui aveva iniziato a leggerlo. In realtà, in quell'articolo, riporto molti casi che mi erano stati segnalati, casi reali. reali di persone che avevano vinto milioni di euro o milioni di dollari a queste lotterie e poi ripiombavano in situazioni identiche o addirittura peggiori di quelle dalle quali partivano. E questo perché succede? Perché, come sostiene T.R. Becker, che è uno dei miei mentori, forse il numero uno dei miei mentori, le persone hanno un termostato finanziario settato ad una certa cifra. Se le persone vanno al di sopra di quella cifra, quindi ad esempio vincendo il Superenalotto 1 milione, 10 milioni, 100 milioni di euro, scattano tutti gli autosabotaggi che riportano quella persona a uno stato finanziario del livello per il quale è settato il suo termostato. Quindi non so se mi sono spiegato, diciamo, per fare un esempio, ecco, questo è bellissimo, un esempio che faceva un altro amico, collega, formatore Leonardo Di Paola, che ha un sito molto bello con la sua donna che è ifeelgood.it, e in un suo ebook, che adesso sinceramente non ricordo, diceva che maneggiare poche centinaia di euro è come andare in bicicletta, maneggiare poche migliaia di euro è come andare in moto e maneggiare milioni di euro è come andare su un elicottero da guerra armato. Quindi se non si sa portare bene l'elicottero e se ti mettono in mano un elicottero da guerra all'improvviso si rischia di farsi del male o di fare del male a qualcuno. Quindi il concetto è che poi da queste riflessioni quello che penso è che sappiamo che se vogliamo utilizzare al meglio la legge di attrazione, adesso stiamo finendo per parlare quasi solo di questo, dobbiamo comportarci come se avessimo già in mano i soldi che desideriamo, ma questo non vuol dire che soltanto dobbiamo sentire l'odore delle banconote, cosa che abbiamo fatto tutti, metterci sotto il naso le banconote per annusarle e quindi sperare di attrarle in questo modo con la legge di attrazione. In realtà noi non dobbiamo solamente annusarle, visualizzarle sulla scrivania, come anche diceva prima della legge di attrazione Napoleon Hill in Pensa e arricchisci te stesso. Mi ricordo che era all'epoca, quando avevo 25 anni, che facevo queste mie pratiche e che poi mi chiedevo: ma com'è possibile che ancora non mi sono arrivati tutti questi soldi che visualizzo? Perché queste sono cose che servono per predisporci, come dicevi prima tu, la fontanina serve per predisporci alla ricezione di denaro, magari per focalizzarci su un obiettivo. Quindi siamo nell'ambito delle azioni, come dicevamo prima, psicologiche e energetiche. Ecco, quindi, queste cose non ci sono utili se noi non agiamo come se quei soldi ce li avessimo già. Quindi, secondo me, è fondamentale che intendo per agire come se quei soldi ce li avessimo. Quindi, per esempio, dobbiamo trattare l'aspetto più materiale e pragmatico del denaro. Quindi, se dobbiamo iniziarci a informare sui metodi migliori per investire i nostri soldi, su come suddividere le entrate con un valido sistema di gestione. Quindi, fare cose proprio informarci, cioè se mi arrivano domani mattina questi 100 milioni di euro, io che cavolo ci faccio? Me li vado a mettere sul conto in banca, me li vado a investire, li vado a mettere sotto al materasso? Se io non sono pronto a fare tutto questo, la mia mente è spaventata all'idea di guadagnare questi soldi. E quindi, per esempio, cioè, quindi il senso di tutte quante queste cose, che se veramente vogliamo predisporci alla ricezione di ingenti somme di denaro, dobbiamo farci trovare preparate al momento in cui questi soldi arriveranno. Quindi, per chi vuole, questo per chi vuole vincere il Superenalotto. Quindi informarsi su chi vuole vincere il Superenalotto deve informarsi prima di guadagnare quei soldi su come questa energia del denaro debba essere gestita nel momento in cui arriva. E quindi il motivo per cui poi lo dico alla fine dell'articolo, il motivo per cui io non gioco al Superenalotto, comunque se lo faccio veramente in casi eccezionali. E infatti, vabbè, quando parlo di queste cose, poi penso che sia un segno del destino, quindi devo andarlo a giocare. Quindi, vabbè, scattano mille sciocchezze anche nella mia testa. Quindi penso che, numero uno, per il cervello diventa difficile pensare che sia un evento possibile vincere il Superenalotto. Quindi io so che già se ho questa convinzione non me la traggo facilmente. Magari un giorno, se mi ci metto e lavoro anche su questo, posso superarlo. Poi giocare il Superenalotto rientra in quei meccanismi di cui abbiamo parlato prima, quei meccanismi di delega all'esterno di un della nostra capacità di fare soldi o di creare la nostra realtà. Quindi, per esempio, se non è il karma, non è la fortuna, è il Superenalotto. Quindi, in realtà, io preferisco tenermela io, la mia facoltà di creare la mia realtà. Quindi non delego al Superenalotto, e poi, diciamo, poi c'è un motivo molto pratico per cui evito di giocarci, che mi secca enormemente andare poi a controllare la vincita. Però vabbè, questa è una mia cosa di pigrizia che pure posso superare. Quindi è comunque l'unico suggerimento che veramente do a chi vuole spendere soldi in questo settore, è quello di non investire in quei mega sistemoni da 100 milioni di euro, ma di investire un euro alla volta, perché tanto se il tuo subconscio ha deciso di farti vincere, ti fa vincere con uno o con 100 euro giocate. Quindi, insomma, questo è il suggerimento più pratico che posso dare.
Infatti, grazie, grazie Giuseppe, veramente credo che siamo sulla vetta dell'Everest a questo punto. Il suggerimento che davi, quello che dicevi a riguardo al discorso del delegare all'esterno, no? Secondo me questo è un punto importantissimo. Sicuramente giocare al Superenalotto attiva quel tipo di mentalità, no? Che qualcun altro risolva i miei problemi. Invece qui mi riallaccio all'inizio quando parlavi di responsabilità, no? Che alla fine diventare responsabili del proprio futuro a volte può essere complicato, no? Perché uno si prende la responsabilità di fallimenti e di successi, quindi quando dipende da te il tuo futuro, allora può essere forse un pochino più pesante, può essere percepito come qualcosa di più pesante. In realtà è la strada della felicità, no? Dunque sì, anche io credo che giocare al Superenalotto sia un modo di delegare la propria responsabilità, la propria facoltà di creare la propria realtà. Quindi sono d'accordissimo con te. Grazie anche per il consiglio dell'un euro, che penso che a molti sarà utile. Comunque, credo che anche tu che stai ascoltando questa intervista sei d'accordo se dico che se riuscissimo a sviluppare seriamente solo uno degli spunti che Giuseppe ci ha appena rivelato, potremmo finalmente vivere la felicità che ci meritiamo. Io sono convintissimo di questo. Bisogna cominciare da qualche punto, sviluppare almeno uno di questi punti qua. Ormai diciamo che siamo nel vivo del discorso, Giuseppe, stiamo parlando di soldi, del dio denaro, del male, del diavolo. Questo specialmente in Italia, no? In Italia che abbiamo questo tipo di cultura in cui il denaro è sempre stato visto come qualcosa di malefico, no? Molti infatti pensano perfino che ricchezza e spiritualità siano antagoniste. Cosa mi dici riguardo a questo argomento, Giuseppe?
Mamma mia, non me ne parlare, guarda, questa è la fregatura più grande del mondo della spiritualità. E gli spiritualisti più incalliti, che poi insomma chiaramente sono passati anche per il mio sito, non accetteranno mai una cosa simile. Cioè, se chiede a uno spiritualista, io poi li chiamo così, poi in realtà ci sono mille sfumature, mille sfaccettature, perdonatemi per la generalizzazione, ma insomma, per intenderci, quelle persone che si occupano di spiritualità in modo abbastanza convinto, se chiede a una di queste persone se siamo separati o meno, ti dicono: ma no, noi siamo tutti uno, noi siamo una cosa con Dio, eccetera, eccetera. Però fanno questa distinzione assurda tra materiale e spirituale, quindi noi siamo tutti uno, però poi c'è separazione tra materiale e spirituale. Nell'immaginario collettivo è spirituale soltanto ciò che ha a che fare con Dio o con cose simili, ma se la realtà avviene su un piano spirituale prima ancora che sul piano materiale, come diamine è possibile che esista qualcosa di non spirituale?
Infatti,
semplicemente non è possibile che esista qualcosa di non spirituale. Vabbè, poi ci sono. Qui ci sarebbe da parlare all'infinito. Comunque, il presupposto di base per questa forma di pensiero è che ci sia una divisione tra ciò che ha a che fare con Dio e ciò che ha a che fare con il resto della vita cosiddetta materiale. Metatron, adesso è la terza volta che lo cito, comunque diciamo a suo modo anche lui è uno dei miei mentori, dice che nella nuova era non può più esserci separazione tra ciò che attiene a Dio e ciò che attiene alla materia. Se ci pensi, ecco, non so quanto i tuoi lettori siano avvezzi a questo genere di cose, comunque con l'assottigliamento delle dimensioni a cui stiamo assistendo qui, man mano che ci avviciniamo al 2012, E quindi con il ritorno di questa terza dimensione verso Dio, e poi come proprio recentemente ci siamo fatti uno scambio di mail proprio io e te, Tiziano, riguardo il fatto che la scienza sta arrivando piano piano a dimostrare tutte queste cose.
Infatti, infatti, l'universo è a bolle.
Sì, bravo, bravo, l'articolo che mi hai segnalato l'altra volta. E quindi questo ritorno della nostra terza dimensione verso Dio a cui stiamo assistendo. E poi magari dopo ci ritorno. È proprio l'unità tra spirito e materia, è una conseguenza di questo riavvicinamento. Il passaggio che stiamo vivendo è dalla dualità verso l'unità, dove le cose non sono più buone o cattive, ma sono semplicemente oggettivamente come sono. Quello che vorrei far comprendere a queste persone che si occupano, quelli che definivo gli spiritualisti, un po' diciamo scherzosamente, è che tutti, siamo un'emanazione del Dio creatore, avendo in noi tutte le sue caratteristiche riprodotte. Lo stesso, è come se è Dio padre madre a creare l'universo. Cioè, è lo stesso atto creativo quello di Dio Padre Madre creare l'universo oppure io che creo un oggetto o un'automobile, per esempio. L'unica differenza fra le due creazioni, perché pare che addirittura una persona può pensare, vabbè, se Dio crea più facilmente l'universo di quanto io riesco a creare 100 euro sulla mia, diciamo, 1 milione di euro sulla mia scrivania. L'unica differenza fra le due creazioni è che Dio non ha difficoltà a crearle perché non ha giudizi. La differenza tra me che voglio creare qualcosa di materiale e Dio che crea un intero universo sta proprio nel mio giudicare ciò che è buono e ciò che è cattivo. È proprio il giudizio in sé per sé, l'energia del giudizio che portiamo dentro. E sono questi giudizi che rallentano il flusso creativo di Dio Padre Madre che passa attraverso di noi nella creazione di nuove cose in questa dimensione. Ma se per creare qualsiasi cosa in questo mondo abbiamo bisogno comunque di far uso del flusso creativo di Dio, significa che tutto il creato deve necessariamente avere a che fare con Dio e di conseguenza non può esistere nulla che non sia spirituale. Anche farsi
Certo,
una
infatti.
doccia è spirituale, farsi un bidet è spirituale, anche i soldi, quindi figuriamoci un po' i soldi se non sono spirituali, anche l'assenza di soldi, la povertà è spirituale e persino le guerre sono spirituali. Questo è un campo minato nel quale mi sto addentrando, non so se ti va di affrontarlo oppure se magari ne vogliamo parlare in un'altra occasione. Dimmelo
Hai le
tu.
porte spalancate, più sono minati e più mi piacciono.
Ok, quindi
Vai,
a
vai.
questo poi chiaramente non mi assumo la responsabilità di quello che dico, ma la do completamente a Metatron perché è proprio lui che in una canalizzazione ha detto questo, cioè che tutta la terza dimensione e anche le altre chiaramente sono assolutamente spirituali perché sono tutte scaturite dal flusso creativo di Dio. E quindi, insomma. Anche il denaro è spirituale, questo l'abbiamo visto. Sappiamo che nella storia, la religione, le sette hanno messo al bando il denaro facendo prendere ai propri membri voti di povertà come atto di fede, e quindi di questi voti ne abbiamo parlato abbondantemente nella prima conferenza di ricchezza vera che si può scaricare gratuitamente sul mio sito. E quindi praticamente noi portiamo ancora dentro questi voti. Che sono stati fatti all'epoca. Quindi all'epoca magari il denaro poteva realmente essere un problema e distogliere l'attenzione dal cammino spirituale e quindi potevano avere un'utilità questi voti. Ma oggi questi voti che poi tra l'altro a parte che ci sono ancora oggi persone che continuano a fare voti di povertà, ma comunque questi voti non è che finiscono con la morte. Cioè una persona se li porta dietro nel DNA queste cose. E infatti nel 99% delle persone sono radicate nel DNA questi voti di povertà. Oggi però le cose non stanno più come un tempo. Oggi è assurdo pensare a una vita senza il denaro. Chi dice di poterlo trascendere al 100%, secondo me pecca soltanto di ipocrisia, perché sinceramente anche chi vuole vivere di spiritualità ha bisogno di soldi da spendere. L'incenso per profumare la camera, l'ambiente dove vuole fare la meditazione ha un costo, la musica per rilassarsi ha un costo, il cuscino sul quale sedersi ha un costo, il tetto sotto il quale meditare ha un costo. costo, il PC per il quale collegarsi a internet e leggere cose spirituali ha un costo, e anche la connessione web, se vogliamo, ha un costo. Quindi, se lo spiritualista non vuole sostenerlo lui direttamente, il costo, deve qualcuno sostenerlo per lui. Quindi, comunque, cioè, non è che per questo si deve vergognare o altro, cioè, semplicemente è così, non è né un bene né un male. Oggi viviamo in una dimensione in cui i soldi sono parte integrante della nostra società, non si può pensare a una società, di vivere in questa società, senza soldi, e noi viviamo nel qui ed ora. Quindi i soldi devono essere visti soltanto per quello che sono, cioè uno strumento, un comodissimo strumento per scambiare beni e valore. Quindi, diciamo, offrire il nostro valore e ricevere in cambio soldi. E, se io sono un imbianchino e ho bisogno di una visita oculistica, posso imbiancare lo studio dell'oculista in cambio delle sue cure, però, insomma, glielo posso fare una volta. Già quando devo andarci una seconda volta, non glielo posso rimbiancare. Ho bisogno comunque del denaro
Certo,
per fare questo.
infatti, grazie, grazie José, veramente altro che, abbiamo fatto benissimo ad approfondire questo punto che è fondamentale. Hai praticamente vuotato completamente il sacco, non ti sei
Sì.
risparmiato per niente e di questo ti ringrazio veramente di cuore. Credo che ci sia un disperato bisogno di meditare, di fare qualcosa di concreto, veramente, per avvicinarsi il più possibile all'energia della ricchezza vera, no? Come giustamente tu hai battezzato il tuo sito. Hai descritto così bene come fare in questa intervista. A te che stai ascoltando, dico che questo è proprio il tipo, cioè questa, la registrazione di questa bellissima intervista, secondo me, di grandissimo valore veramente, che ci ha dato José Scaffarelli, è proprio il tipo di MP3 che puoi ascoltare nell'area nord-est della tua casa, quella della zona di tranquillità, quando hai bisogno di dare una spinta seria alla tua economia, sia esterna, i soldi, no? Che interna di felicità. Ecco, questo qui è proprio il tipo di cose, il tipo di MP3 o comunque di attività da fare nella zona nord-est della casa. Il potere del nord-est ti darà l'ispirazione per fare le scelte giuste in tutti questi campi. Senti, José, hai parlato di mantra, ho sentito, no? Anche questo mantra di Metatron, il mantra è uno strumento potentissimo che si usa abbondantemente nel vasto, io lo uso tantissimo anche nelle mie consulenze, le consiglio molto. Vorresti per chi ci sta ascoltando riassumere in una sola frase, no? Un mantra, appunto, l'essenza della ricchezza vera?
Beh, è una domanda particolare, nel senso che il mantra di Metatron è una formula abbastanza lunga, quindi, insomma, ripeterla qui in una frase non è possibile. Ma sicuramente c'è una frase, c'è un proprio mantra vero e proprio, perché, insomma, diciamo, il mantra alla fine generalmente è una frase sacra, e l'ho proprio presa dalla cultura vedica, ed è quella che ti sto per dire è una frase che poi, tra l'altro, penso che non ha notato mai nessuno, perché l'ho nascosta sul mio blog, cioè sulla barra laterale destra. Se la vai a vedere, da anni nessuno me ne ha mai chiesto niente, quindi presuppongo che nessuno se ne sia mai accorto. C'è una piccola invocazione che ho messo, ed è scritto grigio su bianco, quindi è quasi trasparente, non si vede. Quindi questo è un piccolo scoop che stiamo facendo.
Una
E,
rivelazione
sì,
per tutti gli
sì.
amici di casavasto.it.
Sì, se si va lì, l'ho pubblicata lì perché comunque l'ho fatto come buon auspicio, ed è una piccola invocazione a Lakshmi, che è la divinità vedica, della ricchezza. Quindi, diciamo, un modo per invocare la sua energia sul mio blog, e anche quando la dico, la inizio a ripetere, e lo faccio per invocare quell'energia nella mia vita, ed è questa. Vabbè, te la leggo prima in modo freddo e asettico, così da farla capire. Om
Sì.
Gum Shrim Klim Mahalakshmi Hei Namaha. e forse magari la possiamo trascrivere per gli amici, oppure la possono andare a vedere lì sulla barra laterale destra sotto la piramide, così da trovarla più facilmente. E praticamente è un mantra che serve per richiamare l'energia di Lakshmi e quindi della ricchezza nella nostra vita. Poi la pronuncia esatta, ecco, magari forse un monaco tibetano te la riesce a fare meglio, però se vuoi te la posso recitare come la faccio in genere io
Vai, vai,
quando,
recita, recita.
anche se
Questo è un
dovrei.
mantra famosissimo della ricchezza, molto,
Ah,
per
ok.
chi è per chi conosce i Veda. Beh, vai, vai, pure. Se vogliamo, lo vogliamo sentire recitato dalla tua voce.
Sì, dovrei mettermi un po' in stato, ma comunque, insomma. Om Gum Shrim Klim Mahalakshmi Hei Namaha.
Fantastico! Questo è veramente uno scoop. Ti abbiamo estorto anche un mantra di ricchezza. Benissimo, benissimo,
Questo
grandioso, bello, bello, bello.
c'è anche un po' di energia di imbarazzo mentre la leggevo, perché in genere la pronuncio, la canto questa cosa quando sono assolutamente da solo e nessuno può ascoltarmi.
Immagino, penso che chi ci sta ascoltando apprezzerà ancora di più questa tua come dire, desiderio di metterti in gioco, questa tua spontaneità, che è una delle tue caratteristiche che più ho apprezzato da quando ti ho conosciuto il tuo blog www.ricchezzavera.com. Veramente sei magico in questo, quindi hai tutti
Grazie.
i miei complimenti. Ti dico che un leggermente diverso da questo è il mantra che si usa per lo Shri Yantra, quindi lo Shri Yantra come mantra collegato a un mantra leggermente diverso da questo. Chi segue casavastu.it e ha fatto il corso gratuito, ha seguito i vari post, o ha già trovato, oppure lo troverà ben presto questo mantra anche recitato. Non è proprio esattamente questo, è simile.
Sì, credo di conoscere anche quello. Sì, sono bellissimi. Poi, insomma, credo che non so se l'efficacia è la stessa oppure se uno è più potente dell'altro, ma comunque sono belli, comunque mi piacciono molto da ascoltare, da pronunciare.
Ma per quanto riguarda i mantra non si misura, ecco, la potenza di uno o dell'altro, insomma, non si misurano perché tutti qua, poi, che, perché poi è un lavoro che fai comunque interiormente. I suoni comunque sono studiati, la pronuncia, i suoni che vengono evocati, anche semplicemente con la meditazione, diciamo, senza pronunciarli, sono delle sillabe che sono studiate proprio per muovere certe energie interiormente, ma ripeto, poi il discorso è sempre lo stesso, il lavoro, no, non possiamo delegare un mantra né la nostra ricchezza né la nostra trasformazione, ma sono degli strumenti che attivano il cambiamento e poi sta a noi le tre azioni di cui parlavi prima, portarle avanti, altrimenti il cambiamento, ovviamente, come tu ci hai insegnato in questa meravigliosa intervista che hai rilasciato oggi, dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo noi attivare, prenderci la responsabilità.
Certo.
Ok, direi che siamo proprio alla conclusione. José, ti lascio la parola per gli ultimi saluti e per dire a chi ci sta ascoltando come si può rimanere in contatto con te.
Per rimanere in contatto con me è molto semplice, perché io praticamente basta semplicemente rispondere ad una qualsiasi delle email che si ricevono iscrivendosi a ricchezzavera.com, e io sono io che leggo queste email, quindi qualsiasi email che viene scritta così rispondendo a questi messaggi, insomma, non c'è problema, sono io che rispondo, quindi è molto facile mettersi in contatto con me, oppure anche lasciando un commento sul blog di ricchezzavera.com e rispondo anche a quelli, quindi non ci sono particolari difficoltà. Io più che altro mi sento di ringraziarti tantissimo per l'ospitalità sul tuo sito, e vorrei fare un saluto affettuoso a tutti quanti i tuoi lettori e ringraziarli, perché mi rendo conto che ascoltare un'intervista adesso, non so se è durata, quanto tempo è durata, non ho guardato l'orologio, ma comunque, insomma, sarebbe il caso, sento di ringraziare le persone che sono arrivate ad ascoltare fino a questo punto. questo punto l'intervista e vorrei anche complimentarmi con loro per aver scelto te come coach per la loro casa, perché per me sei veramente fortissimo con Casavasto e si vede proprio la tua enorme passione e poi soprattutto veramente tanta 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 competenza nel trattare questi argomenti che veramente sono stupendi, mi piacciono tantissimo.
Grazie, grazie José, è sempre bello ricevere dei complimenti per il lavoro che sta facendo. L'intervista è durata niente proprio di meno che un'ora, quindi un'ora di contenuti meravigliosi che ci hai lasciato. Grazie, grazie di cuore José per l'esperienza e la grande conoscenza che hai voluto condividere in questa intervista, piena zeppa di istruzioni per l'uso per accedere alla ricchezza vera. Ecco, questo a me piace, la pratica, passiamo alla pratica, qualcosa che veramente possa trasformare la nostra vita. Naturalmente un grazie di cuore anche a te che sei in ascolto e segui casavasto.it. Ti invito a visitare anche subito il sito di José Scaffarelli www.ricchezzavera.com e niente, un caro saluto da Tiziano, alla prossima, ciao!